Carlo Altini, buongiorno.
Buongiorno a lei, concordo pienamente con quanto ho appena ascoltato dalle sue parole sull'importanza anche della fatica nel leggere.
L'importanza della fatica del leggere, questo mi sembra una cosa su cui, ecco, apriamo proprio questa conversazione, anche se poi parleremo d'altro, ma qui incontriamo anche la fatica del leggere, perché lei, Carlo Altini, che tra l'altro è stato nostro ospite proprio nell'ultimo Festival Filosofia di Modena, è professore di storia e di filosofia dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Ecco, la difficoltà della lettura, perché deve essere a volte un inciampo nel proseguire?
No, non necessariamente deve, certo. deve essere un inciampo, ma naturalmente non deve essere in modo necessario, nemmeno troppo facile alla lettura, perché credo che sia uno dei problemi più in generale dell'educazione oggi nelle nostre scuole, nelle nostre università, cioè il fatto che nascondiamo, diciamo, la necessità di salire un gradino nella dimensione educativa. Cioè la dimensione educativa non deve essere per forza abbassare, no? Voglio dire, a livello del bambino, del ragazzo, dell'adolescente, dell'adulto, ma si deve chiedere anche uno sforzo di salita, voglio dire, rispetto alla propria condizione. L'educazione è questo, è tirar fuori, ma tirar fuori significa anche fare un piccolo sforzo. Naturalmente questo non significa rendere impossibile quello sforzo, rendere impossibile la salita di quel gradino a cui mi stavo riferendo, ma credo che ognuno di noi, diciamo così, debba in qualche modo provare a fare un passo in avanti nella costruzione della propria persona, della propria cultura, della propria anche biografia personale, ecco, voglio dire, altrimenti il rischio è quello di diciamo stare troppo seduti in attesa che arrivino cose già preconfezionate, e spesso sappiamo che le cose preconfezionate spesso e volentieri sono molto ideologiche, molto utili solo a chi ce le fornisce, non a noi che le riceviamo.
Soprattutto in tempo di intelligenza artificiale, quindi, e che aumenta sicuramente la facilità e diventa poi qualcos'altro. Ma a proposito di impegno nella lettura, qui andiamo ad avvicinarci a una lettura profonda, perché con Carlo Altini entriamo nella storia della filosofia come filosofia politica. Ora, se è già difficile entrare nella filosofia, difficile entrare nella storia della filosofia, la filosofia politica acquista sicuramente un altro risvolto dopo aver letto questo saggio, perché questo saggio, certo, parte dalla storia, ma nella prospettiva della storia questo saggio non può che parlarci di oggi, Carlo Altini.
Sì, infatti questo è, diciamo, lo scopo di questo libro, che ruota intorno a tre importanti figure di filosofi politici del passato, in modo particolare Hobbes, il fondatore sostanzialmente della filosofia politica moderna, con la sua grandissima opera Il Leviatano, e due suoi eminenti interpreti contemporanei del Novecento, Leo Strauss e Carl Schmitt. Ma non vuole essere un libro solo erudito, per quanto ovviamente ha un suo livello di erudizione, non vuole essere un libro solo erudito, perché appunto vuol tenere insieme la dimensione storica e la dimensione filosofico-politica, con due scopi. La dimensione storica è fondamentale, oggi è uno degli aspetti che più stiamo perdendo anche nelle nostre scuole, nelle nostre università, cioè il fatto che tutto in qualche modo venga ridotto al contemporaneo, come se tutto fosse istantaneo, no? In qualche modo. Ecco, questa per esempio è una concezione del tempo che credo dipenda molto dal dominio del digitale in cui stiamo vivendo da ormai una decina d'anni. Cioè il fatto che noi siamo in presenza di concezioni del tempo puntiformi, no? Che non hanno una linearità, non hanno una, diciamo, prospettiva temporale che si guarda indietro e che si guarda allo stesso tempo avanti. Cioè il rischio che noi abbiamo nel dimenticare la dimensione storica è quello di vivere in un eterno presente di immagini che si susseguono l'una con l'altra senza un nesso logico, storico, concettuale l'una con l'altra. Ecco, allora credo sia importante, ripeto, tanto nelle istituzioni educative quanto nella formazione di ogni singolo cittadino, coltivare a più livelli naturalmente, coltivare il senso della dimensione storica.
E andare, oltre alle etichette, no? Come lei scrive nell'introduzione, perché
certo, questo
è un momento, è un passaggio importante, perché le etichette alle quali noi, tutti noi per velocità, ci aggrappiamo, no? Però lei fa un passo molto più avanti a proposito di quelle etichette, no? Che possono essere la famosa modernità, tanto per citarne una, no?
Certo,
l'età globale,
certo,
e così via. Ecco, il passo avanti che lei ci pone, ci rende partecipi e ci impegna a far sì che le etichette non siano semplicemente un modo per riempirsi la bocca, ma che abbiano un costrutto. Perché sono semplicemente un banale orientamento, forse banale, anzi banale non è corretto, ma un primo orientamento nell'entrare dentro la sostanza delle cose, le etichette?
Venendo al tema specifico del libro, naturalmente è il rapporto tra filosofia e politica nella modernità, sostanzialmente. Allora, è chiaro che si tratta di etichette che in qualche modo ci servono come bussole orientative, ma questo riguarda la complessità della nostra esistenza quotidiana. Cioè, tutti noi abbiamo bisogno di semplificare la complessità della realtà che si presenta di fronte ai nostri occhi, altrimenti non riusciremo a fare nemmeno un piccolo passo. È chiaro che però dobbiamo essere consapevoli che queste etichette sono, appunto, voglio dire, grossolane indicazioni della complessità del reale. Ecco allora lo sforzo a cui ci riferivamo all'inizio di questa conversazione, quando lei appunto ha fatto la sua introduzione sullo sforzo del leggere, no? Questo è, credo sia appunto necessario in ogni lettore, in ogni cittadino, in ogni studente, provare a superare, a utilizzare le etichette necessarie per muoversi nella complessità del reale, ma cercando di fare un passo in avanti per andare a vedere i dettagli, i particolari, perché come sappiamo bene è appunto nei dettagli che si nasconde il diavolo, no? Sostanzialmente. Ecco allora che in quest'opera ho cercato di utilizzare questi contributi offerti da questi tre grandi autori della modernità filosofica e politica per fare una riflessione sul nostro contemporaneo, in modo particolare appunto utilizzando gli elementi storici, ma per giungere al nostro contemporaneo in modo particolare riguardo a due grandi questioni chiave. Uno è il rapporto tra politica ed economia, e uno, diciamo, il cambiamento della dimensione spaziale della politica, che ormai appunto è quella dei grandi spazi, e legata soprattutto al dominio del digitale. Ecco, quindi su questi due temi ho cercato in qualche modo di utilizzare certamente delle etichette, certamente ho cercato di recuperare alcuni fili storici, proprio quest'ottica di cui parlavo pochi minuti fa, insomma l'importanza della storia, ripeto, non solo per il passato ma anche per il futuro, voglio dire, per proiettare un futuro, no? Voglio dire, concentrandomi però su due temi che credo riguardino in modo particolare la nostra contemporaneità, appunto quello che dicevo, il rapporto tra politica ed economia e il cambiamento della dimensione spaziale della politica, che è quella ormai dei grandi spazi, dovuto soprattutto al dominio del digitale.
E la storia della filosofia come filosofia politica, lo ricordo, è pubblicato dalle edizioni ETS nella collana straussiana che lei tra l'altro dirige. Ma entrando in questa storia della filosofia, a proposito di etichette, lei ci porta nell'introduzione di questo libro in uno spazio molto importante, anche pieno di fraintendimenti, perché no? Perché è molto complesso, ovvero la teologia politica.
Sì. Questo è, diciamo, è uno dei temi a cui facevo riferimento pochi minuti fa, quando facevo riferimento appunto al rapporto tra politica ed economia nel tempo presente. Rispetto, diciamo, ai primi secoli della modernità, la bussola che oggi guida le nostre azioni è quella dell'economia, non più quella della religione. Ecco allora che la teologia politica, che ha dominato l'Europa, diciamo, no? almeno fino al Settecento, almeno fino alla Rivoluzione Francese, anche qui appunto si tratta ovviamente di etichette, di indicazioni generali, ma insomma per muoverci un po' in questa, diciamo, in questa grande mare magnum, questa ideologia politica ha dominato il contesto europeo fino almeno alla fine del Settecento. Ecco, noi oggi vediamo che la nostra, diciamo sostanzialmente, società oggi è dominata da quello che potremmo definire una teologia economica, cioè l'economico che sostanzialmente ha sostituito il politico, trasformandosi nel nuovo dio di riferimento delle nostre società, delle nostre vite individuali e sociali. Ecco allora appunto che in questa trasformazione storica, diciamo dal 500 al 900, cerco di far vedere attraverso questi tre autori, appunto Hobbes, Strauss e Schmitt, come si sia verificata questa trasformazione della teologia politica, cioè di un contesto religioso che in qualche modo informa la nostra vita sociale e politica, no? Appunto, pensiamo alle società europee del 600 e del 700, no? In cui la dimensione religiosa è fondativa, no? Dello stare insieme sostanzialmente, ma come appunto questo contesto si è trasformato invece nei nostri ultimi decenni, in cui sostanzialmente la bussola di riferimento, il nuovo Dio sostanzialmente, è lo spazio economico che appunto in questo caso possiamo davvero definire una forma di teologia economica più che teologia politica.
E Carl Schmitt e Leo Strauss, lettori di Thomas Hobbes. E Thomas Hobbes noto come filosofo antipolitico per eccellenza, e quindi potrebbe essere pensato come una persona fuori luogo, ma è proprio dentro la sostanza questo pensatore antipolitico per eccellenza.
Sì, Hobbes davvero può essere, è uno dei grandi fondatori del pensiero moderno, insieme a Cartesio, insieme a Spinoza, insieme a Kant naturalmente, ma Hobbes è uno dei grandi fondatori del pensiero moderno. E se noi vogliamo comprendere che cos'è per esempio l'individualismo, uno dei temi con cui oggi quotidianamente noi ci confrontiamo nelle nostre, anche sui social media, no? Voglio dire, il tema dell'individualismo, no? Che in alcuni casi si trasforma anche in narcisismo e in edonismo, no? E quindi anche con derive anche psicologicamente poco stabili da questo punto di vista, certamente però se vogliamo comprendere appunto di nuovo alcuni aspetti fondamentali della nostra contemporaneità, noi non possiamo non far riferimento agli autori che hanno 3, 4, 5 secoli fa fondato questa nuova avventura della modernità. Appunto l'individualismo è uno dei cardini fondamentali del pensiero hobbesiano, quando appunto giustifica la nascita del potere politico, giustifica la legittimità dello Stato a partire dal consenso individuale. Siamo nel 1600, nel XVII secolo, possiamo capire cosa significhi nel XVII secolo affermare che appunto lo Stato non viene da Dio, lo Stato non deriva dalla forza della nobiltà o dall'autorità appunto divina dei re, ma deriva la propria legittimità solo dal consenso individuale. Quindi la nascita dell'individualismo naturalmente lo vediamo un autore come Hobbes, e per questo che ancora a distanza di 5 secoli credo sia importante confrontarsi con la sua lezione.
Vedo qui una sottolineatura tra le tante a proposito di politica, e la voglio condividere, Carlo Altini. Solo la politica può garantire che il mondo non diventi semplice intrattenimento. Ora, certo. Queste sono parole importanti che ci portano nel luogo storico, ma nel luogo anche del presente, altro che la politica che non diventi un semplice intrattenimento.
Questo naturalmente, questa affermazione ha un carattere anche drammatico, perché sappiamo bene quanto la politica abbia significato nel corso della storia, e ahimè purtroppo continua a essere presente, lo vediamo anche proprio nello spazio europeo degli ultimi mesi, cosa la politica in qualche modo, diciamo, le responsabilità che la politica ha per tutto ciò che riguarda le azioni di violenza, la guerra in particolare. Quindi naturalmente quella frase ha anche un suo risvolto drammatico che non dobbiamo dimenticare, non dobbiamo nascondere. Però è anche vero che se noi per esempio pensiamo alla condizione contemporanea delle democrazie occidentali, noi vediamo che spesso e volentieri il nostro modo di vivere socialmente è una forma di intrattenimento, appunto senza una dimensione storica, senza una prospettiva per il futuro, che vive sostanzialmente in un eterno presente. Pensiamo a ciò che accade sui social media, no? Le nostre conversazioni, le nostre discussioni sui social media sono sostanzialmente la rappresentazione di un eterno presente che tutti i giorni si modifica rimanendo tuttavia sempre uguale. Ecco allora che la politica può rappresentare una forma di progettualità, di visionarietà nei confronti di una progettazione futura. Ecco allora che forse è davvero solo la politica che può in qualche modo liberarci da questa schiavitù dell'eterno presente. Certo, non la politica a cui siamo, diciamo, abituati nello spazio europeo degli ultimi anni, che è una politica di fatto ridotta ad amministrazione dell'esistente, ad amministrazione delle crisi sostanzialmente, ma senza vere capacità progettuali nei confronti delle quali in qualche modo dovremmo spingere come cittadini per pensare a un futuro diverso.
Per questo forse, spero di non sbagliarmi, il carattere non storico della filosofia politica di Hobbes è senza tempo, oltre ad essere non storica.
Ma senza dubbio, esistono problemi fondamentali che attraversano le epoche, anche a distanza di 20 secoli. Se noi oggi ancora leggiamo i classici greci, da Omero a Platone, da Aristotele ad Aristofane, evidentemente ci sarà un motivo, no? Perché evidentemente troviamo dentro quelle opere delle risposte al nostro presente. Allo stesso tempo, però, diciamo, noi non possiamo dimenticare il fatto che solo la dimensione storica che inserisce la nostra esistenza quotidiana all'interno di una linearità temporale. Linearità temporale che significa essere consapevoli di cosa ha prodotto la realtà, dei fattori che hanno prodotto la realtà nella quale viviamo, ma allo stesso tempo sapere che noi possiamo in qualche modo intervenire sui fattori che hanno prodotto la realtà, modificandoli per appunto progettare un mondo diverso. Questo onestamente lo può fare solo la politica, attraverso però una dimensione storica. Credo che però si tratti di due imprese veramente molto molto complicate oggi, soprattutto alla luce del dominio del digitale. Sappiamo bene che nel digitale non c'è storia. La logica che governa il digitale non è storica. È una logica funzionalistica, una logica che in qualche modo si preoccupa dell'istante, di ciò che accade ora, indipendentemente da ciò che era accaduto ieri, ciò che accadrà domani. E questo naturalmente, considerando il fatto che il digitale oggi è lo spazio dominante nel quale viviamo, qualche problema.
E allora, dal punto di vista filosofico, Carlo Altini, quel qui e ora virtuale, che è sempre più presente,
sì,
a suo avviso, oggi la filosofia è entrata profondamente nel qui e ora virtuale, oppure la filosofia forse, come altre branche, ma questa non è sicuramente un'accusa, ragiona, come molti di noi del resto, ragiona in modo novecentesco ancora?
Ma dunque, la mia impressione è che per certi aspetti la filosofia oggi sia entrata da un lato troppo dentro il qui e ora virtuale, cioè nel senso che funga un po' da ancella, no? Come nel Medioevo fungeva da ancella della teologia cristiana, la filosofia oggi tende spesso e volentieri a fungere, anche per ragioni veramente opportunistiche, cioè finanziamenti europei piuttosto che progetti di ricerca, rischia di fungere da ancella, no? In qualche modo al dominio del digitale. Da un altro punto di vista invece non c'è entrata troppo dentro a questo qui e ora virtuale, appunto perché naturalmente qui non si tratta di dire torniamo indietro, no? Cioè voglio dire, e rendere atto che la realtà è questa, cioè pienamente reale e razionale, cioè non è che noi possiamo pensare di riavvolgere il nastro e tornare all'epoca di Gutenberg, non è questo il discorso, ma naturalmente significa anche provare a proporre uno sguardo critico sull'esistente, appunto, che non significa annullarlo o rifiutarlo, perché questa naturalmente è un'opzione che non può funzionare uno non può mettere la testa sotto la sabbia, non avrebbe nessun senso. Però naturalmente cercare di individuare quali sono gli spazi all'interno dei quali diciamo, uscire da questo dominio dell'eterno presente, perché appunto è questo, noi non abbiamo una progettualità, ma questo non lo dico relativamente al spazio politico italiano, lo dico, voglio dire, che come Occidente noi non abbiamo progettualità, sostanzialmente non abbiamo progettualità per il futuro. Cosa vogliamo fare nella nostra società? Questo è un tipo di prospettiva che è completamente scomparsa.
E allora ci viene in aiuto
la rivoluzione storica.
Allora ci viene in aiuto per l'appunto la filosofia politica di Hobbes a costruire, certo. a costruire il presente, perché la filosofia politica di Hobbes è importante, è il fondatore. Lei chiude il saggio dicendo che non è il fondatore del liberalismo moderno, no? Ma anche se è il fondatore, insieme con Machiavelli, della politica moderna.
Certo.
E qui entriamo nel respiro del nostro tempo, Carlo Altini.
Naturalmente, quando appunto, faccio riferimento all'importanza della dimensione storica, al recupero di testi classici, non significa che noi cerchiamo in Platone piuttosto che in Hobbes le risposte ai problemi di oggi. Perché naturalmente Platone e Hobbes non potevano conoscere la società digitale, cioè è evidente, voglio dire. E quello che dobbiamo cercare nella dimensione storica, anche nei testi classici, sono gli strumenti di pensiero attraverso cui noi possiamo interpretare ed affrontare i problemi del contemporaneo. Appunto, uno dei problemi del contemporaneo, soprattutto nello spazio della filosofia politica, è quello di recuperare la dimensione della progettualità, in altre parole, la dimensione dell'utopia, è un po' questa la cosa. È una dimensione che è completamente scomparsa, perché la nostra prospettiva è totalmente appiattita sull'amministrazione dell'esistente e sulla gestione di un eterno presente, senza appunto una dimensione storica né verso il passato né verso il futuro. Ecco allora che uno sguardo su Hobbes, riletto attraverso i suoi grandi interpreti del Novecento, ci può dare, ripeto, non le soluzioni alle nostre problematiche, perché veramente non possiamo cercare in Hobbes le soluzioni ai problemi del digitale, ma gli strumenti di pensiero attraverso cui noi abbiamo la responsabilità di pensare ai nostri problemi del contemporaneo. In primis, questo, diciamo, utilizzando un'etichetta, che è quella dell'utopia. Ecco, un po' questa.
E qui, mentre lei ci parlava, mi è caduta sott'occhio una sottolineatura nel libro di Leo Strauss, La filosofia politica di Hobbes, dove c'è scritto che la filosofia politica di Hobbes è il primo tentativo specificamente moderno di dare una risposta coerente ed esaustiva alla questione sulla giusta vita dell'essere umano, che è allo stesso tempo quella del giusto ordine della società. Dio sa quanto ne abbiamo bisogno di questo giusto ordine della società, e la filosofia, se può dare una mano, ben venga.
Certo, no, per appunto, in questo senso dico, certamente non possiamo chiedere a Hobbes qual è il giusto ordine della società oggi, voglio dire, ma quello che possiamo chiedere a questi grandi autori è di fornirci, ripeto, gli strumenti critici per pensare ciò che noi oggi non siamo più in grado di pensare, sostanzialmente. Che appunto ci siamo troppo appiattiti sul presente, la stessa filosofia spesso e volentieri appiattita sul presente, e appunto, soprattutto sto pensando, no, dopo il crollo di ogni utopia socialista, voglio dire, chiaramente lo spazio di riflessione della progettualità è molto, molto, molto diminuito, tant'è appunto che spesso e volentieri assistiamo a una politica che gestisce l'esistente senza preoccuparsi di ciò che accadrà domani, dopodomani, fra un mese, fra un anno, sostanzialmente. Ecco, tutti progetti di brevissimo respiro, di brevissimo termine nella gestione, soprattutto economica e digitale, dell'esistente.
Noi in questa conversazione stiamo ragionando su due libri molto importanti e di profonda sostanza, e di certo non c'è la presunzione di arrivare dentro l'argomento, ma appena appena stiamo sulla soglia, perché qui il problema è fondante. I due libri sono quello di Carlo Altini, La storia della filosofia come filosofia politica, E il secondo, quello di Leo Strauss, la filosofia politica di Hobbes, che lei ha curato e tradotto, Carlo Altini. Quindi, a proposito di impegno, qui curare e tradurre soprattutto questo testo, com'è stato?
Ma guardi, questo è un testo che non lo dico perché l'ho curato, ma è un dato oggettivo, uno dei testi più importanti della filosofia politica del Novecento. Questo è un testo che uscì a Oxford nel 1936. Strauss era da poco immigrato dalla Germania per noti evidenti motivi legati al nazismo. Lui era un ebreo tedesco e quindi si trovava a Oxford. Fu pubblicato a Oxford questo libro nel 1936, ma ancora oggi, a distanza di 90 anni, è uno dei libri più importanti non solo nell'interpretazione del pensiero di Hobbes, ma dell'intera filosofia politica del Novecento, perché appunto è un libro che attraverso Hobbes, appunto, è il discorso che facevamo prima, no? Attraverso una ricostruzione storica, in realtà si preoccupa di pensare ai problemi del presente. Ovviamente il presente, stiamo parlando degli anni 30 del Novecento, come dire. E quindi ancora oggi, a distanza di 90 anni, è considerato uno dei libri più importanti del Novecento. Personalmente è stato un grande piacere, insomma, ecco, poterlo presentare al pubblico italiano con una traduzione diciamo, e anche una cura, insomma, cercando anche di seguire tutte le dimensioni, diciamo, filologiche attraverso le quali, insomma, Strauss aveva lavorato nelle biblioteche inglesi in quegli anni. Quindi si tratta di un'opera, insomma, che al di là del fatto, appunto, che ci ho lavorato con grande passione, posso davvero, insomma, affermare senza tema di smentita, insomma, che è stata un'opera molto importante per l'intera filosofia politica del Novecento.
Carlo Altini, prima di salutarci, invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
In questi giorni mi fa compagnia un libro di Cass Sunstein che si intitola Republic, la democrazia nell'epoca dei social media, e proprio, come si può dire, affronta alcuni dei problemi di cui stavamo parlando prima, no? Diciamo, il rapporto in questo caso tra politica e digitale. È un libro su cui sto anche facendo un corso universitario, e un libro che è uscito 5-6 anni fa, l'avevo letto il tempo che è uscito, poi però l'ho ripreso in mano nelle ultime settimane, proprio perché appunto sto tenendo questo corso universitario e volevo riprendere in mano questi temi del rapporto tra democrazia e digitale. Mi riferisco a questioni che hanno a che vedere con la nostra proprio stretta contemporaneità, quindi i problemi della polarizzazione,
E
i
questo è
problemi
una cosa
dell'opinione.
importante. Io le chiedo ancora qualche minuto proprio perché il tema della polarizzazione sui social e nella vita anche oltre ai social è molto importante perché se da una parte i social sono un'agora straordinaria di confronto, spesse volte invece se noi guardiamo scrollando per esempio, che ne so, il senso della polarizzazione è veramente un sentire il polso della società oggi. Ora, non si chiede di essere sui social con delle relazioni profonde, con delle tesi di laurea, con delle argomentazioni profondissime, ma quantomeno si chiede di cercare e ricercare un confronto, perché dal momento che c'è spazio per tutti, quindi il confronto è molto più agevolato e invece si polarizza, tutto quanto diventa o bianco o nero. Ma perché abbiamo questa incapacità culturale oggi?
Ecco, ma appunto questo tema che appunto ci riguarda quotidianamente, oggi, proprio nella stretta contemporaneità, io lo vedo nascere sinceramente con una certa deriva malata per certi aspetti dell'individualismo moderno, cioè un individualismo che sempre più si trasforma dall'individualismo del cittadino, che in qualche modo, no, ha spazio nel foro pubblico, nello spazio pubblico di discussione, a un individuo che si trasforma in consumatore. Consumatore il cui, diciamo così, interesse deve essere colto attraverso le questioni che riguardano il suo riconoscimento, cioè il suo narcisismo, il suo edonismo. Ecco allora che nello spazio pubblico della democrazia oggi non si muovono più i cittadini, ma i consumatori. Ma comprendiamo bene che si tratta di logiche diverse. La logica del consumatore è di tipo economico, che cerca di massimizzare il proprio interesse acquistando un bene, pagandolo meno o comprandolo di maggiore qualità. Ma nello spazio pubblico della politica non può esistere questo tipo di logica. Ecco invece che nei social media contemporanei si crea questo cortocircuito, appunto, di un individualismo che da politico si trasforma in narcisistico e che invece di rimanere nello spazio puramente economico ritorna nello spazio politico, però portandoci una logica che, voglio dire, ripeto, non lo dico io, non lo dice ormai molta letteratura, appunto, tra cui il libro che ho appena citato di Cass Sunstein, che sostanzialmente inquina i pozzi, perché nello spazio pubblico, appunto, noi dovremmo cercare di argomentare, di discutere a livelli diversi, naturalmente, ma in modo, come si può dire, appunto, democratico, non semplicemente urlando le nostre ragioni e chiudendoci nelle nostre camere di risonanza, cioè ascoltando solo le voci che ci fanno piacere e non ascoltando le voci diverse. Ecco, questo è uno dei problemi in cui il corso che abbiamo fatto nei minuti precedenti, no? Sulla dimensione storica, sulla dimenticanza del passato, sulla mancanza di prospettive utopiche per il futuro e sulla trasformazione della politica in spazio economico, sostanzialmente, ecco, questo è uno dei terreni su cui anche quelle riflessioni storiche, a mio parere, portano un po' di luce, ecco, facendoci vedere come la trasformazione dell'immagine dal cittadino in consumatore, però un consumatore che, ripeto, poi si muove nello spazio politico, e questo è il problema. Cioè, il consumatore che va in un negozio, che va in un supermercato, è normale che abbia quel tipo di logica, ma quella logica non può essere la stessa con la quale noi cittadini entriamo nello spazio politico. Ecco che qui si crea questo cortocircuito che è all'origine dei problemi che lei sottolineava.
E facendo un passo indietro, e avendo anche uno sguardo avanti, la filosofia di Hobbes sicuramente ci può essere d'aiuto. Grazie davvero Carlo Altini e buona giornata.
Grazie a voi, arrivederci e buon lavoro.